quando vediamo un cero acceso in chiesa, dovrebbe accendersi una lampadina, perché per i cristiani il cero acceso in chiesa è la presenza del risorto. Dovrebbe ricordare, no, dal giorno di Pasqua, dove si accende il cero grande e lo si mette sull'altare, la risurrezione di Cristo. Un segno che sappiamo, no, ricordandoci la storia di Gesù, è come una parola di conforto che dà compimento alle attese di tutti gli uomini. E l'umanità, sappiamo, è un'umanità ferita spesso, offesa, tradita, dimenticata, oppressa, torturata, uccisa. E tutte queste cose sono anche proprio le caratteristiche dell'umanità di Gesù, se ricordiamo la sua storia. Allora il segno della Pasqua, che la liturgia della Chiesa, quando interpreta i testi dei Vangeli, fa risalire al momento della presentazione di Gesù al Tempio, no? È come una specie di omaggio riconoscente, dice: siamo contenti di aver ricevuto questa parola di conforto, no? E la restituiamo attraverso un segno che dice che abbiamo capito, no? Accendiamo noi il cero per dire che abbiamo compreso che il Signore ci è venuto vicino, ci ha comunicato la luce del Vangelo. Una specie di omaggio riconoscente quindi a chi Gesù, con il dono della vita e soprattutto del suo corpo, ha permesso che questa speranza di vivere potesse avere un futuro, no? La speranza che poi trova proprio nella Chiesa la sua madre e la sua testimone. Quindi il paragone che dovremmo fare, che rende appunto giusto anche ricordare la figura di Maria durante questa celebrazione, è che come Maria, semplice donna, no, ha generato nella sua santità Gesù, così la Chiesa anche è chiamata a essere madre di Gesù per opera dello Spirito Santo, che appunto si era presentato a Maria, no? E Maria, grazie allo Spirito Santo, genera Gesù, e così la Chiesa nello Spirito Santo diffonde il Vangelo e quindi chiama a seguire Gesù altri uomini, no? E quindi in questo senso genera Gesù nel cuore e nella vita della gente, degli uomini. Quindi la luce che Gesù ha portato tra gli uomini quando fu grande, quando ebbe 30 anni, cominciò a predicare, cominciò a compiere dei gesti di amicizia, di vicinanza a tutti, no? Di guarigione, di sostegno, di perdono. E sappiamo che questi gesti li ha compiuti per tutti, ma soprattutto per chi faceva più fatica, per i deboli, per i poveri. Ecco, questa luce viene fatta risalire dagli stessi evangelisti poi alla sua nascita, no? Cioè, come ha fatto Gesù a diventare un uomo così? E allora si è pensato che doveva aver avuto dei bravi genitori, doveva aver conosciuto delle persone in gamba quando era un ragazzo. Quindi il Vangelo di oggi ci mostra quattro personaggi, Maria, Giuseppe e poi due che invece appartengono alla Chiesa, al Tempio, no? Che sono Simeone e Anna, che rappresentano la buona testimonianza che Gesù ha ricevuto, no? Dalla sua famiglia e dalla Chiesa, dalla comunità dei credenti del suo tempo, che aveva in Simeone e in Anna i suoi profeti più belli, no? Perché poi nella Chiesa non c'è mica solo il bello, c'è anche il brutto, no? E quando Gesù diventerà grande, quella stessa Chiesa che aveva detto queste cose così belle quando è nato, sarà anche quella che lo mette sulla croce. E ho pensato che fosse significativo che Gesù non sia nato nel Tempio, ma in una grotta o una capanna o una stalla, no? Ci sono tradizioni diverse. Cioè come un laico, non era un prete Gesù, sapete, non è mai stato un prete, era uno di voi, era una persona comune, un laico, no? Uno della gente, fuori dal Tempio è nato Gesù, lui che è figlio di Dio, no? Come a dire che il vero Tempio in realtà non è la Chiesa, non è questo il vero Tempio. Il vero Tempio è la vita umana, nella sua concretezza, nella sua carne, sono i rapporti tra i padri e i figli, sono le amicizie, sono la vicinanza ai poveri, quello è il vero Tempio. Allora Gesù, nato nella carne, quindi come tutti noi, nato uomo, nato laico, nato anche nella fede, in un unico Dio. E questa fu un'esperienza che sappiamo dai Vangeli è stata vitale, fondamentale per lui. È perché Gesù è nato in questa fede, che i suoi genitori poi gli hanno trasmesso, che fu portato al Tempio a un certo punto, no? Esattamente come noi, quando siete nati, no? I vostri genitori vi hanno portato qui e hanno chiesto al Tempio, a Don Sergio, a me, alla comunità cristiana, che voi foste battezzati. Anche qui, no? Come noi, il viaggio dalla casa al Tempio è un viaggio della preghiera e della speranza, no? Quando i genitori vengono qui e chiedono di battezzare i loro figli, in realtà è come se stessero dicendo di fronte a Dio che vorrebbero che il mondo in cui i loro figli crescono, diventano grandi, sia un mondo dove loro potranno trovare accoglienza e anche però dove loro potranno essere un segno luminoso per gli altri, anche verso quegli altri che non hanno ancora incontrato la fede, non hanno ancora capito il valore dell'amicizia e della fraternità, no? Quindi dal mondo ci si aspetta di ricevere accoglienza, ma si sa anche che ci si dovrà impegnare perché il mondo sia più accogliente. E poi mi è venuto in mente che, così chiudendo gli occhi, uno si immagina, no, questa scena dove tutti questi genitori ebrei vanno al Tempio di Gerusalemme e chiedono che i loro figli siano presentati al Tempio, no? Quindi mi è venuta in mente questa scena di questi genitori con in braccio i loro piccoli e poi a un certo punto questi piccoli andavano passati, no? Andavano presi nelle braccia dal sacerdote. Quindi questo passaggio di braccia in braccia di Gesù, no? Questo fagottino, bambino piccolo che tutti si prendono in braccio, no? Nel Tempio di Gerusalemme, no? Mi è venuto spontaneo collegarlo all'alleanza. La prima lettura che abbiamo letto, il profeta Malachia dice, ma si ricorda il momento in cui il popolo ebraico è stato liberato dall'Egitto e il Signore gli è stato vicino come angelo, l'angelo dell'alleanza, che lo ha protetto, che lo ha difeso, che lo ha tenuto su. E quindi come il popolo una volta uscendo dal Mar Rosso si sentì sollevare in alto, no? E liberare da un Dio potente e grande che ama la giustizia, decide di favorire il debole, così oggi noi siamo noi a sollevare questo Dio che è un bambino piccolo nella sua piccolezza. Come dire, lui ci ha reso grandi e ci ha fatto riconoscenti e stavolta quello che dobbiamo imparare da lui è la corresponsabilità, no? La restituzione, la presa in carico del debole. Se abbiamo capito che quando noi eravamo deboli lui ci ha tirato su, adesso tocca a noi prendere il debole e sostenerlo. Quindi da destinatari dell'alleanza nella Chiesa si diventa suoi messaggeri e fautori. Solo un mese prima che Gesù fosse portato al Tempio, come stiamo ricordando oggi, sua mamma e suo papà l'avevano già portato al Tempio un'altra volta, 8 giorni dopo la sua nascita, perché fosse, come dice il Vangelo secondo Luca, secondo la legge di Mosè, circonciso, no, c'entra, mi è venuto il lapsus, ma perché le due cose sono collegate, perché la circoncisione è un segno anche un po' violento, no? E chiederete al papà e alla mamma cosa vuol dire, no? Ma è un segno che implica che si versi anche un po' di sangue. Quindi 30 giorni prima il sangue di Gesù nel Tempio e il mese dopo la luce. Insomma, capite che ci siamo, insomma, come dal sangue della circoncisione si arriva alla luce della presentazione al Tempio, così dal sangue della croce si arriva alla luce della Pasqua, del risorto, no? E siccome dentro la croce, come dentro la circoncisione, era coinvolta sempre la Chiesa, che chiedeva a tutti i figli maschi di essere circoncisi e poi mise in croce Cristo. Capite bene che la faccenda della religione sempre è stata nella storia dell'umanità un po' legata alla violenza, purtroppo, sempre, e sempre sarà. E quindi il fatto che Gesù viene nel Tempio da laico, da persona normale, e porta la sua luce, vuol dire chiedere a questa roba qui che è la religione di rinunciare definitivamente alla violenza. Che noi non possiamo più, in quanto gente di religione, usare la legge, le prescrizioni, la tradizione come uno strumento per essere violenti con le persone, per obbligare le persone, a metterle dentro in una gabbia. Ma invece deve essere la religione uno strumento a servizio, semmai, della misericordia del Signore. Deve essere uno strumento che libera, proprio come Dio ha liberato il popolo nel passaggio del Mar Rosso, e che perdona, che solleva, che è amico, che è vicino, no? Questo deve essere la religione, no? Quindi la religione è chiamata a convertirsi continuamente e a riconoscersi però sempre anche un po' violenta, proprio perché la religione, una volta stabilita la sua struttura, è anche un po', fa fatica ad adattarsi alla persona. Mentre invece il Signore, quando incontrava chiunque, metteva sempre prima la persona, poi la religione, no? Quando diventò grande, rimase famoso, no? Quello che disse agli scribi, ai dottori della legge, ai farisei, nel Tempio, e cioè: guardate che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo fatto per il sabato. Quindi questo ce lo ricordiamo anche noi. E come dicevo all'inizio della liturgia, dobbiamo quindi ricordarci del mistero di questa cosa che è l'essere credenti, la fede nell'umanità, e anche l'avventura della religione, che è un'avventura plurimillenaria, è nata con l'uomo, possiamo dire, la religione, e che però ha compiuto tanti passaggi nella storia dell'umanità, e dobbiamo sperare che continui a compierne, che continui a purificarsi, purificazione di Gesù, che continui a illuminarsi grazie alla presenza del suo cuore, che è la presenza di Gesù che porta la luce.